Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci, bentrovati, bentornati al filo diretto. Ricordo che prima di iniziare a sentire i vostri pareri, le vostre opinioni, stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando. Cominciamo subito con una prima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno. Salvatore chiama da Brescia.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, volevo rifarmi a ciò che Renzi ha detto ieri all'ONU, ma non per quanto riguarda i conflitti internazionali, ma per quanto riguarda i beni culturali. Questa
sì.
Proposta di una task force italiana da spedire in giro per il mondo per la conservazione di questi siti protetti dall'UNESCO.
Sì.
Facciamo un discorso molto, molto terra-terra. Noi abbiamo, come lui ha sottolineato, la maggior parte in percentuale dei siti dell'UNESCO che esistono al mondo. Benissimo, se questi carabinieri sono così bravi e così efficienti, teniamoci bene stretti, perché non siamo proprio l'esempio lampante da portare all'attenzione mondiale di come conservare i beni culturali. Abbiamo un sacco di problemi, abbiamo avuto spogliazioni di chiese, di ville romane, di terre strade come l'Appia Antica, eccetera. Non siamo stati capaci di conservarci il nostro e pretendiamo di andare a insegnare agli altri come si fa a conservare il loro. Facciamo prima un lavoro di autocoscienza per quanto riguarda ciò che noi possediamo e ciò che noi possiamo valorizzare anche in termini economici. Ci hanno praticamente commissariato Pompei. Siamo costretti, io parlo al plurale perché come nazione intendo dire, siamo costretti a ricorrere ai privati, a sponsorizzazioni private per poter far sì che monumenti di importanza mondiale a Venezia, a Roma, a Firenze e in altre città vengano tutelati e protetti per far sì che tutto il mondo ne possa usufruire a livello culturale, a livello anche solo di visitarlo come simbolo. Quindi se abbiamo i carabinieri teniamoceli, piuttosto apriamo una bella scuola di come si fa a conservare questi beni. Ma ripeto, non siamo un brillante esempio di come si potrebbe intervenire per risolvere la questione.
Guardi, sì, su quest'ultima cosa che ha detto sono d'accordo e terrei separati i due discorsi, cioè terrei separato l'eventuale impegno italiano in Libia che nel caso in cui un mandato ONU lo consentisse sarebbe chiaramente di più complessa gestione e probabilmente non si inaugurerebbe con i caschi blu per i siti archeologici, ma ovviamente dovrebbe affrontare priorità e urgenze sul territorio che in questo momento direi addirittura ci sfuggono, perché il territorio è assolutamente lasciato a se stesso. Per cui che cosa l'Italia può fare per la Libia nel caso in cui l'ONU desse il via a un'operazione? È davvero tutto da vedere e come dire, mi sembra prematuro fare progetti e divisioni sui compiti del lavoro. Vero è invece l'altra cosa che lei sostiene: non siamo un buon esempio di salvaguardia del patrimonio. Non solo non siamo un buon esempio di salvaguardia, ma direi che siamo un cattivo esempio anche per quello che riguarda l'incapacità di sviluppare dal nostro patrimonio un'economia, un patrimonio come il nostro che veramente dovrebbe renderci la Disneyland, cito una famosa espressione di Fukuyama, la Disneyland del mondo occidentale, perché diciamo abbiamo il più grosso numero di siti archeologici e di un patrimonio di tale bellezza e rarità che davvero da tutto il mondo vogliono venire a visitare. Ecco che noi non siamo riusciti come paese a fare di questo un sistema economico, un circuito economico, un enorme, grande indotto di ricchezza. È una cosa che lascia sorpresi molti, soprattutto molti europei. I tedeschi ogni volta che vengono in Italia se lo chiedono. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno dottoressa, sono Mirella dalla provincia di Latina. Buongiorno. Volevo un chiarimento rispetto a questa legge sul rientro dei capitali dall'estero. Sì. Le altre volte non c'era un obbligo di rientro, c'era però l'obbligo di dichiarare questi capitali che erano usciti furtivamente dall'Italia, per cui si pagavano le tasse, però si potevano lasciare i capitali all'estero. Questa volta invece è diverso, quindi veramente è obbligatorio il rientro dei capitali, altrimenti tutte le ipotesi che si fanno su questa massa di denaro che dovrebbe rientrare in Italia nelle banche, in modo che le banche poi possano fornire mutui, prestiti e così via per rimettere in sesto l'economia, è soltanto un'ipotesi e tale rimane. Quindi volevo sapere la differenza tra questa norma e quelle precedenti. E poi mi scusi, che brutto esempio Disneyland, noi siamo molto...
Sì, è una citazione,
la ringrazio.
Sono anche parzialmente d'accordo con lei.
L'ascolto per radio, buongiorno.
Guardi, sì, premesso che non sono una grande esperta di fisco, però posso dirle, e quindi mi riservo, anche se commetto delle imprecisioni, di correggermi domani, però quello che ho capito è che si tratta di un rientro volontario, come appunto l'espressione inglese voluntary disclosure indica, non prevede un'obbligatorietà. È evidente che si tratta di una scelta, di quella di far rientrare i capitali, e rispetto a questo la novità è sostanzialmente solo la proroga, che, come si spiegava oggi sul Sole 24 Ore, è una proroga effettivamente, sì, può sembrare banale, ma è una proroga il cui senso è anche quello di motivare maggiormente le persone indecise, chi sta riflettendo se far rientrare o meno dei capitali. Ecco, con la proroga può essere incentivato, e quindi questo significa maggiori introiti, maggiori incassi che si attendono, proprio agevolati da questa proroga. Si tratta di 2 mesi e non è molto, infatti appunto probabilmente c'è più tempo a disposizione per completare la pratica per chi già l'aveva cominciata. Passiamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Calogero di Petrolia Sottana, provincia di Palermo. Io volevo intervenire su una notizia di ieri sulla Repubblica della Regione Sicilia, che naturalmente ci sorprende sempre, questa bellissima regione e i suoi burocrati e la sua politica, e cioè che sono inutili più di 500 dirigenti, quindi la burocrazia, i vertici della burocrazia hanno presentato alla Giunta questa proposta di questo taglio. Ma la cosa più grave è che la relazione prevista rischia di rivelarsi irrilevanti, non a caso scatta la corsa al prepensionamento con le regole del pre-Fornero, quindi dico pre-Fornero, grazie alla finanziaria che, unico in Italia, consente una finestra di 5 anni fino al 2020. Ma io mi chiedo, e ci chiediamo in tanti, com'è possibile, diciamo, che in tutta Italia, diciamo, per andare in pensione ci sono dei limiti, qui basta avere la solita finestra o la solita porta, che in Sicilia naturalmente è sempre valida. Mentre, diciamo, ci sono questi scandali, secondo me è uno scandalo, lo Stato taglia sulla salute, taglia sugli esami, sulla medicina, ma principalmente non dando le deroghe in alcuni punti nascita, tra cui quello di Petrolia Sottana, ad alta montagna, a 1000 metri d'altezza, un ospedale che sicuramente va a tagliare un servizio importante. Questo è quello che sicuramente è insopportabile e non è più consentito in Italia e in Sicilia, questo tipo di politica ai nostri politici. Grazie e una buona giornata.
Grazie a lei. Raccolgo senz'altro la sua indicazione. Io ieri non ho visto, mi è sfuggito questo articolo di cui lei parla, questa vicenda, che però di cui riconosco, insomma, sentendola da lei, l'importanza. A questo punto leggo magari qualche messaggio, perché vedo molte osservazioni. Sul ponte di Messina, Paola da Terni scrive: chi straparla si rende conto dello stato delle ferrovie italiane? Non serve forse prima raddoppiare i binari delle linee? Per andare da Roma ad Ancona ci vogliono, se va bene, più di 3 ore, per non parlare della linea Terni-Aquila-Sulmona. Perché ricordiamo che appunto al momento la proposta è sul ponte di Messina riguarda soltanto il passaggio di treni. Alfano è dannoso come alleato, adesso anche pericoloso, scrive Massimo Scotti da Milano. Ci sono anche degli interventi sulla vicenda del Senato. Nessuno ha pensato di dire a Calderoli di presentare milioni di emendamenti in forma legale cartacea, firmati in autentica uno ad uno. Passiamo a questo punto a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Stefano Zannini e telefono da Udine.
Buongiorno.
Volevo ulteriormente commentare con lei l'ultima notizia che lei ieri ha dato, poi
sì.
Non sono riuscito a chiamare, se la ricorda bene, una notizia pazzesca che si commenta da sola nella sua demenzialità, quella del signore che ha una piccola vigna, ha chiamato
sì.
Alcuni amici. No?
Come no, quindi... è 2 giorni che seguiamo con attenzione questa vicenda, perché effettivamente ha suscitato grande interesse e anche grandi reazioni.
Certo, perché è lo specchio di una nazione che non funziona,
sì.
Perché non è un caso isolato. No? Allora, io sono un artigiano, nel senso antico intimo della parola, io sono un orafo, ho imparato il mestiere da mio nonno. Sono entrato in bottega a 16 anni, adesso ne ho 51 e lavoro da 36 anni. No? E ho imparato il mestiere con fatica e passione e piacere, per il piacere di impararlo e per il piacere di farlo innanzitutto. E anche a me ogni tanto capita di ospitare dei giovani che mi chiedono di capire il mio lavoro, di impararlo, no, non dico di intraprenderlo, non posso neanche assumerli perché la situazione è tale che a malapena ne salto fuori con il mio. No, e allora io rischio, questi giovani vengono da me e io li ospito 1-2 settimane gratuitamente, non voglio niente, a loro dedico il mio tempo, do il mio spazio, i miei attrezzi per il piacere di vederli imparare, ecco. E vorrei sottolineare anche l'idea di gratuità, perché i mestieri si apprendono con fatica, ma c'è anche il desiderio di tramandare la conoscenza, no? Allora, in questo strano paese è stata fatta terra bruciata nei confronti dei mestieri tradizionali, no? Si è preferita un'idea consumistica, anche, no? un'idea di conoscenza della tradizione è stata completamente abbandonata. Il guaio è che in Europa però succede il contrario, perché io sono persona informata, mi piace girare, mi piace muovermi, confrontarmi. In Europa ci sono scuole che insegnano, ci sono scuole superiori che insegnano i mestieri e facoltà di arti applicate per i migliori, no? Quindi
certo.
Un sistema virtuoso che fa della tradizione e della conoscenza di un luogo, ne fa virtù, ne fa cultura, no? Quindi capisce la gravità di questa notizia che è stata data ieri e che va presa con importanza e serietà, perché getta brutta luce.
Sì, allora guardi, mi viene da dire 2 cose. Una, intanto, appunto, che c'è un seguito oggi ancora di questa vicenda, perché intervistato dalla stampa il presidente del Piemonte Chiamparino attacca questa decisione dicendo: vendemmio anch'io, ma non è lavoro nero. Interessante, perché dice Chiamparino dice: una tradizione che mi porto dietro dall'infanzia, quindi è un po' anche sui toni della telefonata del nostro ascoltatore, alla quale non voglio rinunciare, mi piace andare a vendemmiare, vado da amici, vado a dare una mano, come si è sempre fatto nelle nostre campagne. E si ricorda appunto nell'intervista, dice che gli davano circa 10.000 lire al giorno, e quindi insomma invocando un buon senso che è evidentemente mancato in questa storia, si schiera chiaramente dalla parte dell'agricoltore. Ma in quello che lei dice c'è anche un altro aspetto molto importante che non vorrei passare sotto silenzio, cioè il patrimonio di saperi e di conoscenze che il nostro artigianato offre è un patrimonio che in realtà viene non solo diciamo invidiato, ma anche copiato. E questo viene fatto però con dei mezzi non artigianali, ma con dei mezzi ormai industriali. È fiorita proprio in questi ultimi anni tutta una letteratura sui cosiddetti makers, che poi altro non è che la parola inglese per dire artigiani. E i makers sono coloro che appunto fanno del sapere artigiano davvero una nuova branca dello sviluppo più moderno, perché proprio in un mondo in cui il prodotto è spesso standardizzato e un po' ecco anche reso diciamo più ordinario, cresce l'esigenza di cose particolari, di studi particolari, di oggetti, di situazioni, di relazioni che il sapere artigiano ancora conserva. Allora ci sono scuole, lei lo ricordava, all'estero, che studiano queste antiche tradizioni per coglierne, come dire, il motivo generatore, ma poi per svilupparne verso direttrici che hanno molto a che fare con la tecnologia, molto a che fare con lo sviluppo digitale, per cui davvero perdere il patrimonio artigiano in Italia è una doppia sconfitta, è una sconfitta sulla tradizione, sul passato, ma è anche una sconfitta sul futuro. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, io sono Davide Zotti, chiamo da Trieste.
Buongiorno.
Sono un insegnante, sono anche responsabile scuola nazionale di Arcigay. Io non so se lei abbia commentato la notizia del ragazzo di
Ecco,
Monza.
Guardi, me ne offre l'occasione, perché era nella lista delle cose che dovevo leggere, ma appunto sono stata...
Ecco, secondo me parliamo, è successo sì, un caso gravissimo a un ragazzo in quanto omosessuale, quindi per il suo orientamento sessuale viene allontanato dalla classe, tenuto fuori in corridoio, ci sono anche le foto.
Sì.
E questo a detta anche dal dirigente di una scuola paritaria cattolica, se non sbaglio,
ha
detto anche il dirigente si rifà alla dottrina sociale della Chiesa. Ecco, il caso è gravissimo, è vergognoso che accada in Italia, in un'Italia che non riconosce diritti alle persone omosessuali. E in più non solo non riconosce i diritti, ma inferisce sulle vittime. La vittima creava disturbo, creava disorientamento nella classe e quindi va isolata, quindi non il lavoro di integrazione e di inclusione. Lascio da perdere anche la retorica di chi si professa cattolico, che dice quella scuola è accogliente, accoglie tutti, quando sappiamo che nei documenti ufficiali della Chiesa l'omosessualità viene descritta come un disturbo, viene descritta come un disordine mentale. Ecco, se veniamo accolti come persone che di serie B. Ora io spero, mi auguro che il Ministero faccia la sua, mandi gli ispettori, venga fatta tutte le ricerche, vengano prese anche delle decisioni importanti per dare un segnale forte, perché il Ministero sta, non so cosa stia esattamente facendo di concreto per affrontare l'omofobia a scuola. Noi sappiamo come associazioni che negli ultimi anni si sta scatenando una caccia alle streghe, una guerra contro chi lotta proprio contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere nelle scuole, quindi per aiutare i ragazzi omosessuali, transessuali, che sono studenti come tutti gli altri e che hanno diritto all'istruzione, perché qui prima di tutto stiamo parlando della dignità delle persone e del diritto ad essere istruiti. Io spero che questa società riesca a produrre una reazione forte a queste vicende, perché il mondo della politica è totalmente paralizzato, lo vediamo col disegno di legge Cirinnà, lo vediamo con quel orribile disegno di legge Scalfarotto che doveva combattere l'omofobia. Noi semplicemente chiediamo l'estensione della legge Mancino, perché qui veramente stiamo parlando di razzismo, sì. Razzismo contro persone, contro minori. Ecco, qui in questo caso abbiamo toccato il fondo, dobbiamo aspettare altri suicidi come è capitato a Torino, altri pestaggi come è capitato a Roma? Cosa serve a questo Stato perché raddrizzi la schiena e riesca, di fronte a questa retorica del gender così così irrazionale ma così dannosa, questa lotta contro un gender fantomatico di cui non si sa? Noi lottiamo nelle scuole quotidianamente contro l'omofobia e contro il bullismo omofobico. Lo Stato vuole prendere una posizione chiara e netta? Sì. Questo chiediamo come associazione, e lo chiedo anche come insegnante omosessuale, perché a questo punto terremo fuori dalle classi anche gli insegnanti omosessuali? Questa è la domanda, certo. La ringrazio.
Grazie davvero a lei per aver posto questa questione, perché era una delle storie che mi ero riproposta di leggere, e una storia che appunto leggendola mi ha davvero estremamente amareggiato, e vi sottopongo proprio così come diciamo esergo anche a quello che lei diceva, le parole della mamma di questo ragazzo. I compagni, qualcuno lo ha insultato, qualcuno è stato vicino. Quello che non mi aspettavo era un comportamento del genere da parte del direttore. Speravo che parlasse con me, che mi desse un consiglio. E invece perché lo ha messo in corridoio? Perché è gay? Perché non prega con gli altri? Ecco, diciamo che dalle parole di questa mamma si visualizza davvero quello che deve essere stato l'enorme dolore di questo ragazzo, buttato fuori dalla classe, isolato, e peraltro qui dai racconti risulta che una volta per punizione ha dovuto scrivere 5 pagine sul significato di genere e omosessualità. Insomma, si configurano davvero i termini almeno stando alle cronache a disposizione, per un atteggiamento persecutorio incomprensibile. Ha ragione, e trovo che proprio dalla frase di questa mamma ci sia un punto anche politico importante. I compagni, qualcuno l'ha insultato e qualcuno è stato vicino. Quello che non mi aspettavo era un comportamento del genere da parte del direttore. Allora, la legge, la regola, la politica, in questo caso danno la linea, perché è da lì che si illumina, che si irraggia anche un percorso di civiltà che poi entra nelle coscienze e che arriva fino ai singoli compagni. Ma è evidente che in assenza di legge, di regola, di direttiva, siamo così, si presta il fianco alla possibilità che emerga ogni volta la parte peggiore. Tra l'altro, proprio nei giornali di oggi, Adriano Sofri su Repubblica interviene su un altro fatto di, diciamo, chiamiamolo genericamente bullismo, ma ormai questa parola è diventata con un'accezione davvero molto ampia. Un alcolista è diventato bersaglio prediletto degli scherzi del paese, fino a quando la foto dell'ennesima impresa di alcuni bravi ragazzi viene postata sui social. Trattasi di foto di quest'uomo legato con uno scotch a un albero. Allora, questo succede ad Andria. Allora, davvero è importante in questi casi che che la politica dia un segnale forte, perché in assenza di politica prevalgono degli umori che delle volte sono di accoglienza, delle volte no. Ecco, e non dobbiamo essere come, cioè una società civile non può essere preda degli umori, delle leggi piuttosto. Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Luciano, chiamo a tutti da Ancona, sono un medico di medicina generale da ormai 25 anni, cercherò di essere ultra sintetico. Allora, nell'ambito della discussione che c'è in questi giorni con provvedimenti ministeriali eccetera eccetera, che io condivido, anche se la vera soluzione la dirò alla fine, la vera soluzione che io ho in mente, insomma, quello che non si è capito bene, non è venuto bene in luce, è il rapporto di lavoro del medico di famiglia da quando si è creato il sistema sanitario nazionale. Cioè, noi veniamo eletti secondo i nostri titoli e non per raccomandazione, secondo chi ha maggior titoli, c'è una zona in cui manca un medico, viene eletto un medico. A quel punto lì quel medico però non ha nessun paziente, il paziente si iscrive, piano piano si iscrive, eccetera, eccetera. E il sistema, appunto, il nucleo, il centro, il cuore del sistema è che il paziente sceglie il medico, ma lo può anche revocare, può andare alla ASL, cambiare medico, diciamo che in una mattinata può fare quanti cambi vuole, non c'è limite. Cosa succede? Che il paziente va dal medico, a volte, come si fa in questi ultimi anni, impone una cosa, una richiesta, un esame radiologico, un TAC, una risonanza, un esame, una visita specialistica, delle analisi, eccetera, eccetera. Il medico, se è coscienzioso, se è responsabile, a un certo punto dice: guardi, questo esame, questa cosa non è indicato, facciamo così, facciamo colà. A questo punto, mentre il medico accondiscendente non discute, prende, scrive e arrivederci. Cosa succede? Che il medico che fa resistenza, come dovrebbe essere per sua responsabilità di medico, a un certo punto il paziente lo guarda negli occhi e gli dice: guarda, non glielo dice, ma glielo fa capire. Guarda, se mi scrivi questa cosa, va bene. Se non me la scrivi, io vado alla ASL, che è qui vicino, cambio medico e ne trovo uno più accondiscendente. Portando questo ragionamento al limite, ma per me è pane quotidiano, purtroppo, in cui salta proprio il rapporto medico-paziente, che ormai, sì, devo dire, non c'è più, cosa succede? Che il medico virtuoso, quello che segue le leggi, scienza e coscienza, il Ministero della Sanità, nei giorni, nel tempo, si ritrova senza nessun paziente. Mentre il medico accondiscendente, che non fa nessun ostacolo alle richieste più o meno sensate del paziente o della cugina o della televisione o dell'amico dello stesso condominio, diciamo, portato dal paziente, diventa quello un bravo medico. Mi ha scritto 8 tacchi in un anno. Ecco perché la sanità in Italia, le regioni italiane assorbono l'80% del deficit in ambito sanitario, certo ospedaliero, ma anche di medicina generale. Questo è il nucleo che ancora non si è creato. La soluzione è di diventare dipendenti, come i medici ospedalieri. Tu vai all'ospedale, non ti piace una cura, quello ti dice: questa è, se la vuoi la vuoi, se no aria, come gli specialisti ambulatoriali. Però ovviamente anche con un calmieramento, perché se a me mi danno uno stipendio fisso, io smetto di fare è facile che smetto di fare le visite a casa. Un 50-50. Purtroppo la FIMG, i sindacati italiani, sono contrari. Questo volevo dire. Grazie.
No, grazie a lei di questo, insomma, di averci aperto questo squarcio anche piuttosto dettagliato sul mondo della sanità, che in molti conosciamo anche da cittadini, quindi da utenti, e effettivamente lei pone il dilemma tra, come dire, un medici troppo accondiscendenti e medici più rispettosi delle regole. Torniamo al fatto che la regola è un po' il problema su cui spesso, non solo in queste giornate, nelle nostre telefonate, ma nella nostra vita quotidiana, evidentemente c'è un problema del nostro paese con la gestione della regola, o eccessivamente interpretato, sovrainterpretato o sottointerpretato. E comunque, diciamo, ora non posso che dire che fare delle osservazioni generiche su quanto lei ha detto, perché non ho gli strumenti per poter dire se la sua proposta sia, come a me sembra dalla sua esposizione, logica, rispondente, oppure confliggente con l'attuale sistema e con l'apparato, appunto, di regole che immagino anche ci sia in questi casi. Però ecco, la raccolgo, insomma, mi auguro che ci siano orecchie attente ad ascoltarla. Arrivano diversi messaggi sul caso del ragazzo gay. Anche secondo me questa è una cosa molto grave, far uscire dall'aula un giovane perché omosessuale, scrive Clara da Bologna. E allo stesso tempo ci sono messaggi anche di diverso segno. Ha ragione il signore che parla dell'omofobia, ma noi parliamo dell'Arabia Saudita, scrive Ida, forse ecco polemizzando col fatto che spesso ci interessiamo alle cose lontane e non a quelle vicine, ma delle volte le cose lontane illuminano anche quelle più vicine. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Rolando, chiamo da Roma. Buongiorno. Mi occupo di pubbliche relazioni di un'accademia che forma ogni anno 50 studenti allo studio dell'umanesimo in lingua latina e greco antica.
Ah, che bello, quindi ci dà la possibilità di tornare sul tema della grande fuga degli studenti dal liceo classico.
Per questo ho telefonato e intanto la ringrazio anche tutta la redazione, ma ho telefonato perché la notizia è vera del fatto che i ragazzi non si iscrivono al liceo classico, ma non è vero che i ragazzi non amino il latino e il greco. Lo posso testimoniare perché non solo i ragazzi italiani, ma i ragazzi di tutto il mondo in questa accademia sono non solo sorridenti, ma sono studiosi e parlano realmente, secondo le moderne tecniche di linguistica, in latino e greco dalla mattina alla sera. Cioè non è vero che i ragazzi non vogliono conoscere la nostra storia, non è vero. Peraltro stiamo organizzando, e qua sono già intervenuto nella vostra trasmissione, varie navi che toccheranno i porti del Mediterraneo, ovviamente quelli sicuri non attraccheranno certamente a Tunisi in questo momento, ma il concetto è un altro, che le tecniche di insegnamento professate da questa accademia rispondono al requisito di comprendere per tradurre. In Italia e nel mondo purtroppo si usa l'altro metodo, di tradurre per comprendere, e questo è un difetto di visione del problema che porta gli studenti a non iscriversi, ma questi sono altri discorsi. Adesso con la buona scuola la formazione degli insegnanti si può rivolgere verso questi metodi. Io sono intervenuto e vi ringrazio, cioè facciamo un attimo di chiarezza, perché non certo. È vero che gli studenti non si vogliono iscrivere, assolutamente.
Allora guardi, andiamo a vedere proprio quali sono i numeri, e li prendo dall'articolo di Repubblica di Stefano Bartezzacchi di questa mattina. Gli studenti di liceo classico quest'anno sono 153.000 e rotti. 5 anni fa erano 273.000 e nel 2004-2005 247.000. Quindi assistiamo, diciamo, ad una progressiva diminuzione. Gli studenti dello scientifico sono in calo rispetto al 2009, perché attualmente sono 562.000 e erano 588.000, e in crescita rispetto al 2004-2005. Allora, come però lei giustamente diceva, una cosa è la riduzione dell'iscrizione al liceo classico, una cosa è il fatto che il latino non piaccia, che la storia, e su questo suo, diciamo, tenace ripetere non è vero, sono assolutamente d'accordo. Ecco, quello che si segnala è che molti studenti, ecco, si parla di circa 181.000 studenti, cioè il 16% degli studenti, si sono del tutto delatinizzati, mentre un'altra buona quota studierà il latino per meno ore di prima. Allora, credo che, ecco, qui si legge, dal punto di vista di un adolescente la sostanziale abolizione del natino non è poi molto diversa da quella della naia. Un parere un poco meno interessato trova invece che ci sia qualcosa che va al di là dell'onerosa necessità di imparare. Ecco, e sì, entra nel merito dei programmi scolastici. E credo che... sia importante in questa fase recuperare la sintesi tra cultura classica e cultura scientifica. Uno dei difetti che mi sembra abbia segnato la scuola italiana degli ultimi decenni sia proprio questo vedere cioè questa separazione così forte, semplificata dal classico e dallo scientifico, ma che entrava pesantemente nei programmi, non solo riducendo lo studio del latino allo scientifico, cosa a cui si dedica per esempio anche oggi il dibattito, ma anche per esempio riducendo il ruolo, lo studio della matematica al classico, e dimenticando che il patrimonio umanistico proprio della cultura italiana, tra l'altro, è un patrimonio che vede la scienza e la parola, come dire, il numero e la parola procedere in modo estremamente saldato. Per cui se pensiamo anche, non so, a Foscolo, Leopardi, grandi umanisti, erano interessati egualmente alle scienze così come alla poesia, perché la cultura era molto più scientifica e molto più classica. Allora, la progressiva separazione dei due mondi ha, a mio avviso, portato a una riduzione di interesse per l'uno e per l'altro, con dei danni che poi vediamo nella scuola, che ci auguriamo nei programmi, che nel futuro si possa rientrare, insomma. Vogliamo essere ottimisti, ecco. Abbiamo forse il tempo per un'ultima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Anna Castiglione da Giarre, Catania. A proposito del ponte sullo stretto di Messina,
sì.
Nel 1870, nei giornali d'epoca che ho dovuto consultare per una tesi di laurea, si parlava dello stretto sul ponte, del ponte sullo stretto di Messina.
Sì.
Siamo al 2015 e chi le parla, che abita a Giarre, provincia di Catania, per andare a Palmi, che è 45 chilometri da Villa, va all'avventura. A Palmi hanno tagliato la stazione ferroviaria, quindi o cambia, se prende il treno, o cambia a Messina dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, oppure va con un mezzo proprio. Ora, io spero che si faccia il ponte, ma non ci credo, perché se per 140 anni se ne è parlato e non si è fatto nulla, non credo che lo si faccia ora in periodo di crisi, perché comporta dei costi, eccetera.
Sì.
Sono scettica che l'opera si faccia, ma intanto si pensi a migliorare i collegamenti ferroviari, perché dalla Sicilia per andare in Calabria, che bellissima, mi creda, abbiamo veramente delle difficoltà. Io non credo che il ponte si faccia, perché se non lo si è fatto in tempi di vacche grasse, figuriamoci in questi tempi così di crisi.
Guardi, signora, grazie, purtroppo siamo in chiusura e veramente mi sento di condividere questa perplessità e le giro, ecco, proprio le ultime due righe del pezzo di Sergio Rizzo sul ponte sullo stretto. Che cosa sarebbe la politica italiana senza promesse e illusioni? Sono così reali talvolta che si finisce per crederci, per cui ecco, condivido il suo scetticismo. E finisce oggi anche il nostro filo diretto. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda a Pagina 3, rassegna delle pagine culturali, e alle 10 tutta la città ne parla. Per quanto riguarda Prima Pagina, continuate a seguirci sul sito, sulla nostra pagina Facebook. A domani.